der seligsten Jungfrau und Gottes Mutter Maria. O Maria, mögen alle Nationen deinen heiligen Namen preisen, möge die ganze Erde dein unbeflecktes Herz anrufen und lobpreisen.
Possibile che, se io ti parlo da qui, da questo piccolo pianeta, tra miliardi di pianeti, da questa piccola città, tra milioni di città, da questo povero quartiere, di una zona popolare, ma è possibile che da lassù, ascolti me che parlo da qua giù, da questa strada che finisce in mezzo a un prato, che la conosce solamente chi c'è nato, da questo mio balcone che sa di rosmarino, tra i vasi e le lenzuola di questo terzo piano, davanti a questo cielo che mi sento nessuno, ma è possibile che, se io ti parlo da qui, tu mi senti. Eterno Padre tra gli angeli, se ascolti voi, volevo dirti che la vita è proprio bella, anche se dura come una scintilla e ci dispensa solamente guai. Oh, eterno Padre tra gli angeli, li hai visti lì, quei due ragazzi che si tengono per mano e sorridendo vanno incontro al loro destino. Tu diglielo, diglielo adesso, che cosa sarà, che succederà, dove hai messo il limite per l'inizio dell'eternità. È possibile che, se io parlo con te, oh, che sette volte ti ho pensato, sette volte ho sorvolato, io che ho risolto i miei problemi troppo spesso con le mani, io che ti ho considerato solo quando bestemmiato, io che penso solamente a me, io che uno scrupolo non so cos'è, io che mi chiedo come in caso di bisogno mi aiuteresti se stai sempre appeso a un legno. Eppure in questo istante di questa notte azzurra sei lì che ascolti un uomo che parte dalla terra, un briciolo di vita, altro non è. Ma è possibile che, se io ti parlo da qui, tu mi senti. Eterno Padre tra gli angeli, se ascolti voi, volevo dirti che la vita è proprio bella, anche se in fondo è solo una scintilla, ma noi vorremmo non finisse mai. Oh, eterno Padre tra gli angeli, se ascolti, io voglio dire che sei stato proprio bravo, perché la vita in fondo deve aver motivo, e se per caso incontrassi tuo figlio qua giù, io glielo direi che ci sono uomini che non si vergognano di lui. Ma è possibile che, se io ti parlo da qui, tu mi senti.
Cari fratelli e sorelle di Radio Maria Svizzera, buona e santa domenica a tutti nella luce e nella gioia di Cristo risorto e di Maria nostra Madre. Sono Padre Giovanni Maria Personeni della Compagnia di Maria, missionari monfortani. Sono originario di Villa d'Almè, Bergamo, sacerdote dal 1999. Vi parlo in questo momento da Sant'Eramo in Colle, provincia di Bari, in Puglia, Italia, dove risiedo da alcuni anni nella comunità dei missionari monfortani con altri due confratelli, il superiore Padre Daniele e Padre Angelo. Sono attualmente direttore del centro regionale dell'Associazione Maria Regina dei Cuori in Trinitapoli, provincia di Barletta, Andria. Mi lega alla Svizzera il fatto di esservi nato, a Bellinzona, in Canton Ticino, anche se vi sono rimasto solo fin verso i 2 anni di vita. È quindi con gioia che rispondo all'invito di tenere queste catechesi, tornando anche solo con la voce in questa terra, e non per portare me stesso, ma come missionario ed apostolo della Beata Vergine Maria, così come ha voluto il nostro fondatore, San Luigi Maria di Montfort. Ringrazio allora voi, Radio Maria Svizzera, e ringrazio anche Gesù e affido sin da ora alla sua Santa Madre questa serie di catechesi sulla sua vera devozione. Il tema di questi nostri incontri può così intitolarsi: con il Beato Giovanni Paolo II alla scuola di San Luigi Maria Grignon de Montfort, maestro e testimone di spiritualità mariana. Ciò che farò sarà una lettura di alcuni passi scelti del Trattato della Vera Devozione, preceduta e seguita dalla testimonianza della vita e dell'insegnamento del Papa Giovanni Paolo II, recentemente beatificato e che tutti ricordiamo con affetto e venerazione. Il tempo a disposizione questa sera ci consente una opportuna introduzione generale sull'autore e su quest'opera oggetto della nostra lettura e commento. L'autore anzitutto, San Luigi Maria Grignon de Montfort. Nasce il 31 gennaio 1673 a Montfort, in Bretagna, fu ordinato sacerdote a Parigi il 5 giugno 1700. Nei primi anni di sacerdozio svolse un ministero vario a Nantes, dapprima e poi principalmente a Poitiers, dove ebbe cura dei poveri nell'ospedale della città. Conobbe e guidò Maria Luisa Trichet nella sua scelta di vita. Dopo aver ottenuto da Papa Clemente XI il titolo di missionario apostolico, si consacrò interamente alle missioni al popolo, fino alla morte avvenuta a 43 anni il 28 aprile 1716. Mentre predicava a Saint-Laurent-sur-Sèvre, consumò l'esistenza testimoniando e annunciando ai poveri il mistero della sapienza e dell'amore di Cristo incarnato e crocifisso. Dove passava, promuoveva la pratica del rosario e della consacrazione a Gesù Cristo per le mani di Maria, quale perfetto modo di vivere gli impegni battesimali. Tra i suoi scritti è universalmente conosciuto il Trattato della Vera Devozione alla Santa Vergine. È stato canonizzato da Pio XII nel 1947. Una parola introduttiva merita poi l'opera di Montfort che sarà oggetto di questo nostro lavoro insieme, il Trattato della Vera Devozione. È la sintesi finale della dottrina espressa nell'insieme delle sue opere precedenti, specialmente i Cantici, i suoi scritti sul Santo Rosario e soprattutto il suo primo importante trattato intitolato L'amore dell'Eterna Sapienza, opera cristologica meno conosciuta ma non meno importante. Il Trattato della Vera Devozione è il capolavoro di un santo sacerdote, un missionario, un mistico, orientato verso i più poveri e piccoli. La data di composizione sembra essere il 1713. Siamo già verso la fine della parabola della vita dell'autore. È dunque uno scritto della maturità, frutto di esperienza nella vita spirituale e nella pratica pastorale, punto di arrivo di una ricerca cominciata negli anni giovanili. Questo scritto rimane inedito, cioè non pubblicato, durante la vita dell'autore. Dopo la sua morte, i missionari della Compagnia di Maria erano pochi e non ancora organizzati in comunità. La Vera Devozione era un manoscritto tra i tanti e andò perduto. Montfort stesso aveva previsto che questa sua opera sarebbe stata a lungo sepolta nel silenzio di un baule. Passarono 130 anni prima che La vera devozione fosse pubblicata. Le antiche cronache riferiscono effettivamente che al tempo della Rivoluzione francese molti documenti e manoscritti erano stati nascosti nelle case dei contadini per essere salvati e che diversi anni dopo furono riportati nelle case dei padri e delle suore. Il manoscritto fu trovato nella biblioteca della casa madre della Compagnia di Maria a Saint-Laurent-sur-Sèvre il 22 aprile 1842 da un padre della Compagnia che cercava del materiale per una predicazione mariana. Al momento della scoperta, tra l'altro, era in corso il processo di beatificazione di Montfort. Riconosciuta la grafia di Montfort, questo nuovo documento fu subito inviato a Roma, dopo averlo rilegato, poiché i fogli erano in ordine ma ancora separati gli uni dagli altri. Lo scritto non recava alcun titolo, il titolo attuale non è dell'autore ma degli editori, e ci si accorse che mancavano 8 fogli all'inizio e almeno uno alla fine. Tale manoscritto si trova oggi a Roma presso la Casa Generalizia della Compagnia di Maria. Grazie poi a una comparazione con Il segreto di Maria, che è come un breve e fedelissimo riassunto del trattato fatto dall'autore stesso, si può completare in realtà ciò che manca, cioè l'introduzione e la conclusione. Il segreto inizia infatti con una importantissima introduzione sulla vocazione universale alla santità e si conclude con la preghiera di consacrazione che certamente doveva concludere il trattato. Il libro fu subito copiato in diversi esemplari dalle novizie delle figlie della Sapienza e quindi il 18 dicembre 1842 fu fatto stampare. Il titolo scelto divenne poi tradizionale. Le edizioni si moltiplicarono a un ritmo accelerato. Oggi si calcola che l'opera abbia raggiunto le 400 edizioni e sia stata tradotta in almeno 40 lingue. La spiritualità mariana di Grignon de Montfort si diffuse subito in vari paesi. Il Congresso Mariano Internazionale di Roma del 1904 riconobbe la dottrina e la devozione insegnate dal Montfort come mezzi efficaci di santità. San Pio X, in un'udienza concessa al procuratore generale della Compagnia di Maria, padre Hubert Marie Gebhard, scrisse di suo pugno una dedica su una copia della vera devozione, benedicendo tutti i lettori. Numerosi gli interventi dei pontefici, dalla metà del 1800 fino ad oggi, che hanno apprezzato, citato e raccomandato Montfort. A partire da Asti, in Piemonte, nel 1910 sorsero ben presto in tutta Italia gruppi di consacrati. Sarebbe lungo redigere una lista e impossibile essere completi elencando personalità, santi e beati, fondatori, sacerdoti, direttori di anime, religiosi e laici, gruppi e movimenti, congregazioni religiose, seminari e noviziati che furono influenzati dalla vera devozione di Grignon de Montfort. La canonizzazione del santo segna sicuramente un incremento della diffusione della vera devozione, che ebbe influsso anche nella redazione del capitolo ottavo della Lumen Gentium durante il Concilio Ecumenico Vaticano II. Solo di tanto in tanto viene rivelata pubblicamente la sua presenza e l'influsso che esercita sulle anime per condurle a santità. Un esempio è proprio quello di Giovanni Paolo II, che nella sua vita spirituale si è lasciato guidare fin da giovane dalla Vergine Santa in totale e fiduciosa dipendenza. Da questo piccolo libro, disse in un'omelia quando era ancora cardinale, ho imparato cosa vuol dire la devozione per la Santa Vergine. Il 13 ottobre del 2000, ricevendo in udienza i partecipanti all'ottavo colloquio internazionale di Mariologia, Giovanni Paolo II confidava: «Per me, San Luigi Maria Grignon de Montfort costituisce una significativa figura di riferimento che mi ha illuminato in momenti importanti della vita. Quando da seminarista clandestino lavoravo nella fabbrica Solvay di Cracovia, il mio direttore spirituale mi consigliò di meditare sul trattato della vera devozione alla Santa Vergine. Lessi e rilessi più volte e con grande profitto questo prezioso libretto ascetico, dalla copertina azzurra che si era macchiata di soda. Proseguiamo, fratelli, questa catechesi dopo una breve pausa con un intermezzo musicale. Continuiamo, fratelli, questa nostra lettura e commento con Giovanni Paolo II del Trattato della Vera Devozione a Maria, con il Beato Giovanni Paolo II alla scuola di San Luigi Maria Grignon de Montfort, maestro e testimone di spiritualità mariana. Ecco, Giovanni Paolo II testimonia di aver capito, grazie a Montfort, come la devozione autentica è radicata nel mistero trinitario e dice: ponendo la madre di Cristo in relazione al mistero trinitario, il Montfort mi ha aiutato a capire che la Vergine appartiene al piano della salvezza per la volontà del Padre, come madre del Verbo incarnato, da lei concepito per opera dello Spirito Santo. Ecco, in ordine a questa tematica così importante, cioè la Vergine Maria nel mistero trinitario, lasciamo ora la parola soprattutto a San Luigi Maria di Montfort nei numeri da 16 a 21 del Trattato della Vera Devozione a Maria. Dio Padre ha dato il suo unico figlio al mondo soltanto per mezzo di Maria. per quanti sospiri abbiano emesso i patriarchi, per quante suppliche abbiano fatto i profeti e i santi dell'antica legge durante 4000 anni, per ottenere questo tesoro, solo Maria l'ha meritato e ha trovato grazia davanti a Dio con la forza delle sue preghiere e la sublimità delle sue virtù. Sant'Agostino dice che il mondo non era degno di ricevere il Figlio di Dio direttamente dalle mani del Padre. Egli lo ha donato a Maria perché il mondo lo ricevesse da lei. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza, ma in Maria e per mezzo di Maria. Lo Spirito Santo Dio ha formato Gesù Cristo in Maria, ma dopo averle chiesto il consenso per mezzo di uno tra i primi ministri della sua corte. Dio Padre ha comunicato a Maria la sua fecondità per quanto una semplice creatura ne fosse capace, per darle così il potere di generare il suo figlio e tutti i membri del suo corpo mistico. Dio Figlio è disceso nel suo grembo virginale come il nuovo Adamo nel proprio paradiso terrestre, per trovare le sue compiacenze e operare in segreto meraviglie di grazia. Questo Dio fatto uomo ha trovato la propria libertà nel farsi prigioniero nel grembo di lei. Ha fatto risplendere la propria forza nel lasciarsi portare da questa fanciulla. Ha trovato la propria gloria e quella del Padre suo nel nascondere i suoi splendori a tutte le creature di quaggiù per rivelarli solo a Maria. Ha glorificato la propria indipendenza e maestà nel dipendere da questa Vergine amabile, nel concepimento, nella nascita, nella presentazione al Tempio, nella vita nascosta di 30 anni e fino alla sua morte, alla quale ella dovette essere presente per costituire con lei un medesimo sacrificio e essere immolato all'Eterno Padre con il consenso di lei, come un tempo Isacco fu immolato alla volontà di Dio con il consenso di Abramo. È lei che lo ha allattato, nutrito, custodito, allevato e sacrificato per noi. Oh, mirabile e insondabile dipendenza di un Dio che lo Spirito Santo non ha potuto passare sotto silenzio nel Vangelo per mostrarcene il valore e la gloria infinita, pur avendo taciuto quasi tutte le meraviglie che questa sapienza incarnata ha compiuto durante la sua vita nascosta. Gesù Cristo ha dato più gloria a Dio suo Padre con la sottomissione a sua madre durante 30 anni che non convertendo il mondo intero per mezzo di strepitosi miracoli. Oh, come si dà altamente gloria a Dio quando per piacergli ci si sottomette a Maria sull'esempio di Gesù Cristo, nostro unico modello. Se esaminiamo da vicino il resto della vita di Gesù Cristo, vedremo che egli ha voluto dare inizio ai suoi miracoli per mezzo di Maria. Ha santificato San Giovanni nel seno di sua madre Santa Elisabetta per mezzo della parola di Maria. Non appena ebbe parlato, Giovanni fu santificato e fu questo il primo e più grande miracolo di grazia. Alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino in seguito all'umile preghiera di Maria. E fu il primo miracolo nell'ordine della natura. Egli ha iniziato e continua i suoi miracoli per mezzo di Maria e li continuerà fino alla fine dei secoli per mezzo di Maria. Dio Spirito Santo, che è sterile nella divinità, cioè non produce altra persona divina, è divenuto fecondo per mezzo di Maria che ha sposato. È con lei, in lei e da lei, che ha prodotto il suo capolavoro, un Dio fatto uomo, e ogni giorno, fino alla fine del mondo, genera i predestinati e i membri del corpo di questo capo adorabile. Perciò, quanto più in un'anima egli trova Maria, sua cara e indissolubile sposa, tanto più divenne operante e potente per formare Gesù Cristo in quell'anima e l'anima in Gesù Cristo. Con questo non si vuol dire che sia la Santissima Vergine a dare fecondità allo Spirito Santo, come se egli non l'avesse da sé, poiché, essendo Dio, possiede la fecondità e la capacità di produrre come il Padre e il Figlio, anche se non la mette in atto, dal momento che non dà origine ad altra persona divina. Si vuol dire che lo Spirito Santo, mediante la Santa Vergine, di cui vuole servirsi, benché non ne abbia un bisogno assoluto, traduce in atto la propria fecondità, producendo in lei e per mezzo di lei Gesù Cristo e i suoi membri. Oh mistero di grazia, sconosciuto anche ai cristiani più dotti e spirituali. Ecco, fratelli, queste parole dense, profonde di San Luigi Maria di Montfort. Andrebbero meditate passo per passo, numero per numero, ma addirittura parola per parola. Si tratta, diciamo, di passaggi fondamentali nell'opera di Montfort, tali da far dire appunto a Giovanni Paolo II che Montfort faceva sorgere l'interesse per Maria dalla fede nell'incarnazione e nel mistero della Trinità. Ecco, Giovanni Paolo ha sottolineato la profondità teologica della devozione a Maria insegnata da Montfort. Emerge infatti da queste pagine del trattato che avete ascoltato il rapporto ineffabile della Vergine con ciascuna delle persone della Trinità. Giovanni Paolo II sostiene che alla luce della dottrina del Montfort ha compreso che la devozione a Mariana viene come dal cuore stesso della realtà trinitaria e cristologica. In una lettera che scrisse alle famiglie monfortane, cioè i missionari monfortani, le figlie della Sapienza e i fratelli Gabriele, nel 1997, lettera scritta in occasione della sua visita alla tomba di San Luigi Maria di Montfort a Saint-Laurent-sur-Sèvre in Vendée, Francia, scrive: «Il padre di Montfort non esita a svelare agli umili il mistero della Trinità, che ispira la sua preghiera e riflessione sull'incarnazione redentrice opera delle persone divine». Ecco, siamo nella linea direttrice del capitolo ottavo della Lumen Gentium, che contempla Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, ma la locuzione mistero di Cristo si riferisce al Cristo trinitario, ossia al Cristo che ha rivelato il Padre e che ha dato lo Spirito. Grazie di tutti i cuori a tutti voi per la cortese attenzione, resto in attesa delle vostre telefonate.
Carissimi amici, annunciamo adesso il numero telefonico per le vostre domande. Il numero è 043 501 22 22. Ripetiamo 043 501 22 22. Dall'estero 0041 43 501 22 22. 0041 43 501 22 22. Ricordiamo che Padre Giovanni ci sta illustrando l'omonimo libro di San Luigi Maria Grignò di Montfort, il Trattato della vera devozione a Maria. Padre Giovanni, abbiamo una domanda direttamente dallo studio. Il nostro Arnolfo ti vuole rivolgere questo. Prego, Arnolfo.
Arnolfo.
Il nostro primo volontario di Radio Maria Deutsche Schweiz in sezione italiana. Prego.
Prego.
Ecco.
Allora, buonasera Padre Giovanni.
Buonasera.
Ho trovato molto interessante questo trattato da lei spiegato, il trattato della devozione. Prima di tutto vorrei chiedergli perché non ho mai visto in una libreria un libretto di questo. Dove si può trovare? Per internet, per esempio?
Sì, sicuramente oggigiorno anche in internet è possibile reperire il testo del Trattato della Vera Devozione di San Luigi di Montfort. Comunque anche nelle librerie, chiaramente principalmente nelle librerie cattoliche, credo sia possibile reperirlo. Almeno qui in Italia abbiamo potuto sempre trovare questo libro disponibile. Poi dipende certamente anche dalla lingua in questione, ma credo sia possibile.
Va bene. Io avrei ancora un'altra domanda.
Sì.
In quale aspetto della spiritualità monfortana si identificava il Papa Giovanni Paolo II?
In quale aspetto? Ma al momento sicuramente posso dire che l'aspetto che unifica diverse caratteristiche, diversi colori della spiritualità che ha proposto il Montfort, in cui il Beato Giovanni Paolo si è, diciamo, letto, è praticamente enucleato, sintetizzato nel motto che diciamo sta alla base anche del suo stemma, quel totus tuus, cioè quella appartenenza totale, quel dono totale di sé a Gesù per mezzo di Maria, come risposta a quel dono totale d'amore che Karol Wojtyła ha sperimentato fin da giovane in Cristo e nella Beata Vergine Maria. Lui ha testimoniato più volte questo dono totale che è stata l'anima del suo ministero e che spiega del resto anche una vita apostolica così creativa, così forte, così piena di attività. Ecco, sicuramente questo dono totale
grazie.
Potrebbe essere questo.
Avrei ancora un'altra curiosità.
Sì.
Dunque, l'ordine Compagnia di Maria esiste ancora o solo in Francia?
No, esiste un po' in tutto il mondo, è nata in Francia chiaramente, i primi missionari della compagnia sono tutti francesi, ma poi via via con il passare del tempo, anche per circostanze fortuite e a volte anche sfortunate, come leggi che allontanavano i religiosi dal proprio paese, la congregazione ha avuto uno sviluppo ad extra, quindi e anche spesso e soprattutto per l'espansione missionaria dell'istituto, quindi attualmente è diffusa un po' in tutto il mondo, non proprio in tutti gli stati, ma in diversi luoghi del mondo, in tutti i continenti sicuramente.
Grazie per le sue gentili spiegazioni.
Niente.
E arrivederci.
Grazie a lei per la domanda.
Grazie padre. Grazie. Adesso mandiamo in onda un piccolo stacco musicale.
Sì.
Thank you.
qui Radio Maria. Abbiamo un'altra domanda, Padre Giovanni. Sì.
Buonasera, Padre Giovanni. Mi chiamo Maria.
Buonasera, Maria. Buonasera. Ascolto.
Allora, molti affermano che amando e adorando la mamma di la Madonna si mette in secondo piano la figura di Gesù. Il Montfort spiega diversamente. Cosa dovremmo pensare? Grazie della risposta.
Chiaramente Giovanni Paolo II è la migliore testimonianza che risponde a questo interrogativo che Montfort nel corso della sua opera chiama scrupolo, che molti si fanno, risolvendo questo interrogativo che può, diciamo, non far vivere con la pienezza dovuta e bella questa devozione. E credo valga la pena, e lo cito testualmente, citare un passo della testimonianza diretta di Giovanni Paolo nel suo libro Dono e Mistero, scritto in occasione del suo 50° anniversario di sacerdozio. Ecco, lo leggo proprio perché getta una luce proprio su questo interrogativo che molti, anche a ragione, si fanno perché non c'è sufficiente conoscenza delle radici teologiche della vera devozione, radici che Montfort ha dato. E dice così Giovanni Paolo, scrive: ci fu un momento in cui misi in qualche modo in discussione il mio culto per Maria, ritenendo che esso, dilatandosi eccessivamente, finisse per compromettere la supremazia del culto dovuto a Cristo. Mi venne allora in aiuto il libro di San Luigi Maria Grignon di Montfort, che porta il titolo di Trattato della vera devozione alla Santa Vergine. In esso trovai la risposta alle mie perplessità. Sì, Maria ci avvicina a Cristo, ci conduce a Lui, a condizione che si viva il suo mistero in Cristo. L'autore è un teologo di classe. Il suo pensiero mariologico è radicato nel mistero trinitario e nella verità dell'incarnazione del Verbo di Dio. Ecco, attraverso queste parole si vede bene come veramente, e anche in parte il tema di questa sera, Maria non allontana da Cristo, perché così come la devozione a Maria è proposta da Montfort, essa è vissuta totalmente in Cristo, al punto che è proposta da lui anche come una perfetta rinnovazione delle promesse battesimali. Ecco, credo che la risposta del Papa sgombri il campo veramente ad ogni perplessità, a condizione che si viva il suo mistero in Cristo. Ed è in Cristo che la Vergine Maria è venuta a noi, ed è nella volontà della Santissima Trinità che la Vergine Maria è divenuto mezzo della nostra salvezza. Ecco.
Infinitamente grazie, Padre Giovanni. Grazie.
Se sono stato, grazie a lei per la domanda.
Grazie. Grazie, Padre.
Grazie.
Un breve stacco musicale.
Sì.
Thank you.
Buonasera. È una domanda. Esiste anche il ramo.
Il ramo?
Femminile dai vostri ordine.
Del nostro ordine?
Sì. E quali sono i loro compiti?
Sì. Diciamo, posso dire, i rami sono tre fondamentalmente, i rami della tre istituti fondati da San Luigi Maria di Montfort, i missionari della Compagnia di Maria, di cui già ho parlato, poi c'è, diciamo, il ramo dei fratelli laici dediti all'insegnamento nelle scuole, questi sono i fratelli di San Gabriele, e poi quello di cui lei più propriamente mi ha chiesto, il ramo femminile, questo è il ramo delle figlie della Sapienza. Si può dire che è il primo istituto che si è formato prima l'istituto delle figlie della Sapienza che è quello della Compagnia di Maria. Diciamo che le figlie della Sapienza è sorte, fondate da Montfort con la cofondatrice Maria Luisa Trichet, è nato quando ancora era in vita Montfort. Pronto?
Sì.
Ecco, si sente?
Sì, ti sentiamo. Sì.
Ecco, è nato quando ancora era in vita Montfort e l'Istituto delle Figlie della Sapienza, tra l'altro più numeroso, è anch'esso diffuso in tutto il mondo. Sì, ecco, posso dire certamente questo.
Grazie.
Grazie, padre. Ci sono altre domande dallo studio?
Sì.
No,
chiaro.
Tutto chiaro.
Ecco, vorrei dire alla signora che i missionari monfortani sono presenti anche in Croazia e anche le figlie della Sapienza hanno aperto già in passato una comunità.
Grazie.
Proprio lì.
Che bello. È una bellissima,
una bella cosa.
E sono contenta anche io.
Grazie a lei per la domanda.
Grazie
padre. Anche a lei, padre. Se non ci sono altre domande in studio, ci diamo l'appuntamento per sabato 10 dicembre.
Sì.
Se qualcuno volesse riascoltare questa catechese tenuta da lei, può chiamare anche allo studio e ordinare un CD. Chiamate poi al numero 043 501 22 33. 043 501 22 33. E dall'estero?
0041 43 501 22 22. 0041 43 501 22 22. Ricordiamo che questo numero telefonico è, chiedo scusa, 22 33. Ricordiamo che questo numero telefonico, appunto, lo potete utilizzare per richiedere la catechesi di questa sera sul trattato della vera devozione a Maria. Intanto, prima di salutarci, padre, potrebbe darci la sua benedizione?
Certamente.
Grazie.
Ecco, se siete lì riuniti potete anche rispondere.
Sì, grazie. Sì.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di Maria, Vergine e Madre, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie, Padre Giovanni. Un caloroso saluto da Radio Maria Deutsch Schweiz.
Grazie, notte anche a voi.
Grazie, al 10 dicembre. Grazie, Padre Giovanni. Grazie.
Saluti.
Grazie.
tanti in questi giorni che sulla terra c'è la fame, c'è la guerra. Come sei bella, come sei bella Maria, in queste ore che nel mondo c'è odio, non c'è perdono. Come sei bella, come sei bella Maria. Quest'odio dal mondo toglierà. Bella, più del sole sei, pura come una lacrima che dai tuoi occhi scende già. E quest'odio dal mondo di chi soffre, di chi piange, di chi spera. Come sei bella, come sei bella Maria, in questo sole che tramonta sulla fame, sulla guerra. Come sei bella, come sei bella Maria. Quest'odio da